Benvenuti ad Alma Lectio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. Nella puntata di oggi ascoltiamo Patrizio Bianchi, docente, economista e politico italiano, che ha tenuto il suo intervento il 28 febbraio 2022 nell'Aula Prodi dell'Università di Bologna, durante l'evento Ricordo di un ragazzo, Sergio Secci, all'interno delle celebrazioni per i 50 anni della fondazione del DAMS. Buon ascolto!
Grazie moltissimo, dottore. Permettetemi di salutare il Presidente, il mio Presidente, permettetemi di salutare il Presidente Bolognesi, permettetemi di salutare tutti voi e permettetemi di dire che non possiamo iniziare nessuna cosa, anche nella giornata di oggi, senza ricordare l'Ucraina. Non è possibile che in ogni momento pubblico di cui noi disponiamo non respingiamo con tutta la nostra forza l'uso delle armi. Credo che sia questo il segno che deve essere chiaro per tutti noi. L'Italia ripudia la guerra. Stop. Il resto è un'altra cosa. Su questo, però, permettetemi di cominciare subito la riflessione che mi è stata chiesta e per quale ringrazio Giacomo Manzoli. Grazie Giacomo moltissimo di questa riflessione che oggi riguarda due eventi lontanissimi fra di loro, proprio di segno opposto. Da una parte la strage. 2 agosto 1980, una strage che è arrivata al culmine di un percorso di morte e dall'altra parte la fondazione del DAMS, l'intuizione straordinaria di un gruppo di intellettuali della necessità in quel momento di trovare delle vie nuove per poter esprimere tutto quello che c'era nei nostri giovani, nel nostro paese. 2 fatti sono legati dalla figura di Sergio. Sergio è il tramite che lega questi 2 eventi. E quindi permettetemi di fare proprio questa riflessione. La riflessione che riguarda prima la strage, poi che riguarda la fondazione del DAMS e poi quello del giovane che ha bisogno di trovare le sue strade, le sue vie per potersi esprimere. Lo sappiamo benissimo che la strage del 2 di agosto è arrivata al culmine di un momento in cui prevaleva l'idea di ideologia di morte. Era cominciata il 12 di dicembre del 69. Era cominciata lì, quel percorso tragicissimo. E ricordatevi soltanto poche date che riguardano il 1980. In gennaio viene ucciso Piersanti Mattarella. Viene ucciso dalla mafia. A febbraio viene ucciso Vittorio Bachelet. In marzo mi ha ucciso il giudice Galli a Milano. In maggio mi ha ucciso Walter Tobagi. Guardate proprio la capacità di andare a individuare tutte le icone di un paese libero. E poi c'è stato in giugno, a fine di giugno, c'è stato Ustica. E poi c'è stata la strage di Bologna. Bologna, che credo che fra tutte le città d'Italia sia quella che ha pagato il prezzo più alto. Nel 74 c'è stato l'Italicus, nell'84 c'è stato il 904, il rapido 904. Tutti segnali di forze che tentavano di bloccare quel principio di libertà che è fondante non solo per la vita collettiva, ma anche per stabilire quale vita collettiva vogliamo. Questo principio di libertà, che è quello che fa paura, e anche nelle riflessioni che stiamo facendo in questi giorni. C'era questo titolo che diceva: Putin ha paura della NATO, no, ha paura della libertà. Questa idea di una libertà che non è quella del libertino, ma quella organizzata, strutturata, ragionata, definita all'interno di quella cornice costituzionale che ci ricorda che noi siamo parte di un paese, di una repubblica, che, come dice l'articolo 2, riconosce i diritti individuali, ma obbliga al dovere inderogabile della solidarietà. Diritti e solidarietà. Ecco i pilastri di una democrazia e della nostra democrazia in particolare. All'interno di quel percorso diventa fondamentale però partecipare. Ma la partecipazione ha un costo. Bisogna essere in grado di partecipare. Bisogna avere voce per partecipare, avere strumenti per poter esprimere se stessi. Ed è stato questo che è emerso alla fine degli anni Sessanta. Io sono più vecchio di Giovanni, quindi mi ricordo meglio le cose. Io nel 71, quando venne fondato il DAMS, mi iscrivevo a Scienze Politiche. Anche Scienze Politiche di Bologna, come il DAMS, fu il risultato di uno straordinario lavoro intellettuale che aveva le sue radici, lo sappiamo, quando nel 52 un gruppo di ragazzotti prese il supplemento culturale del Carlino, che si chiamava Il Mulino, e deciso di portare in Italia quello che si chiamava la Nuova Scienza. Nel 54 venne fondata la Fondazione Il Mulino, poi ci fu la casa editrice, poi ci fu comunque l'idea che l'Università di Bologna rimane l'Università di Bologna. Lo dico io che a un certo punto ne sono andato, come mi diceva Andreatta, da Bologna non se ne va, almeno se torni con il manto di rettore. Cosa che poi ho fatto, anche se sono arrivato a dirglielo troppo tardi. Però questa idea di una Bologna sempre sulla frontiera della democrazia, questa Bologna anche attaccata da tutti coloro che erano contro la democrazia, questa Bologna però capace di cogliere le trasformazioni, sono il segno con cui siamo arrivati al DAMS. Il DAMS, io me lo ricordo bene perché in quel tempo volevo proprio decidere se andare a Scienze Politiche o al DAMS e poi ho scelto Scienze Politiche. Il DAMS non era e non voleva essere un sostituto o un surrogato dell'Accademia o del Conservatorio, quelle cose che oggi noi chiamiamo con l'orribile acronimo di AFAM. Bisognerebbe anche abolire gli acronimi ogni tanto. Ma era qualcosa di più. Io credo che Benedetto Mazzullo, Umberto Eco, lei, Di Marco Naldo, tutti, erano alla ricerca di nuovi linguaggi. Alla fine degli anni 60 era evidente che il mondo era in bollitura, stava cambiando. Non ce lo diceva soltanto il Maggio francese. Nel 67 esce un libro che io mi ricordo, per me è stato incredibile, che era L'istituzione negata, di Franco Basaglia, che cominciò lì tutto il percorso, ad esempio, di apertura dei manicomi. Nel 1971, in quello stesso 71, c'è l'istituzione di psichiatria democratica. Fiorivano i teatri di periferia. Adesso, se posso, racconto anche una cosa personale. Io stesso avevo un teatro di periferia e poi siamo andati a lavorare nel manicomio di Ferrara. E il destino ha voluto che nel 71 fossi io rappresentante di Ferrara alla riunione di psichiatria democratica. Pensate alla vita com'è complicata. Il bisogno di nuovi linguaggi, il bisogno di trovare dei nuovi canali, di forzare i canali dell'espressione come partecipazione democratica alla vita della Repubblica. L'idea di trovare la possibilità di andare in una periferia, in una cantina, in un circolo Arci, in un qualsiasi posto, in un circolo Arci perché è la mia esperienza, andare in un manicomio, andare davanti a una fabbrica. 68 in Italia non è stato il 68 di studenti, è stato un 68 di operai, non dimentichiamolo. e il lungo percorso poi arriva fino alla fine degli anni, fino al 1980, con la lunga occupazione della Fiat e poi con la marcia dei 40.000. Bisogno di trovare nuovi linguaggi. Nell'assunto di base che in quel tempo si assumeva di avere più idee che canali per poterle comunicare. Noi oggi ci troviamo in una situazione molto diversa. 1971 è l'anno in cui viene fatta la prima email. Viene inventata l'email nel 1971. Pensate, sembra quasi impossibile oggi. Oggi ci troviamo in una situazione paradossalmente contraria. E ogni tanto viene il sospetto che ci sono più canali per dire le cose che cose da dire. Viene il sospetto che ci sono molti più strumenti di comunicazione che non contenuti di comunicazione. Tant'è vero che è diventato un mestiere, il content marketing. La ricerca spasmodica di contenuti e per contro l'incapacità di controllare i canali, di verificare la veridicità dei contenuti, a volte anche l'incapacità di controllare le modalità di espressione dei contenuti. Allora io credo che la considerazione da fare è proprio questa. C'è ancora bisogno del DAMS? In un'epoca in cui è cambiato anche la tipologia di stimoli di cui noi godiamo. Io dico sempre che quando ero un ragazzo, mille anni fa, io andavo al cinema una volta alla settimana. Andavo al cinema dal prete, il quale faceva un film che non era neanche in seconda visione, era forse in quattrocentesima visione. Ogni passaggio veniva tagliato un pezzetto. Ho visto i 10 comandamenti in 3/4 d'ora alla fine. Oggi noi tutti viviamo sotto uno stimolo continuo. Noi tutti in ogni momento sul nostro video, sul nostro telefono, sul nostro computer abbiamo a disposizione migliaia e migliaia di film, di stimoli, di espressioni linguistiche. Il DAMS nacque, questo mi colpì, perché coloro che crearono il DAMS erano critici e quindi esercitavano una funzione fondamentale, che è la capacità di selezionare, la capacità di vedere con occhio esterno un'evoluzione in un'espressione artistica. C'è ancora bisogno di DAMS oggi? Scusate la provocazione. Io credo che ci sia uno straordinario bisogno di capacità critica, di analisi del linguaggio, di analisi della parola e di quelle cose che chiamerei, citando ben altri maestri, una semeiotica sociale, cioè la capacità di cogliere i segni della trasformazione del nostro tempo. Noi viviamo una sorta di presente continuo, dove il nostro problema, vedete, è non soltanto avere informazioni, ma l'informazione nel momento in cui si esprime è già vecchia, è già andata. Fino a ieri, se in un telegiornale non c'era un virologo, non era un telegiornale. Già oggi è già andato, è già passato. Ci vogliono gli storici. Ma anche voi passerete. Non so quando sarà il tempo degli economisti applicati, ma penso che sia già andato. Però il punto di fondo è questo: come si fa a riconquistare il tempo? Si riconquista il tempo se si riconquista la parola. Se della parola abbiamo non soltanto la veridicità, ma anche la sostanza del segno. E allora torniamo a Umberto Eco, torniamo alle origini del DAMS. E qui credo che sia importante tornare alla riflessione che facevamo prima proprio sullo studente, sul laureato, su Sergio Secci, che vorrei ricordare con tutte le vittime di tutte le stragi. Vorrei ricordare anche con Lidia e con Torquato Secci, ricordando che le vittime delle stragi non sono soltanto i morti, ma sono anche coloro che sopravvivono. E vorrei ricordarlo però ricordando proprio questo, che il nostro dovere è dare canali di espressione, canali di partecipazione. E se ieri eravamo in condizione di aridità, oggi siamo in condizione di palude, forse di eccesso, se possi, può essere la parola eccesso per quello che è la capacità di espressione, non credo che ci sia eccesso. C'è un bisogno di più di capacità di critica. Bisogna dare di più strumenti di lettura, bisogna dare di più modalità e strumenti di sperimentazione del senso stesso delle cose. E allora mi domando a cosa serve la scuola oggi in epoca di internet. Io me lo domando tutti i giorni per il mestiere che faccio. A cosa serve la scuola? Una volta può servire per dare delle informazioni. Oggi noi siamo travolti di informazioni, siamo travolti di segni. E allora la scuola riprende il suo valore fondante, che è primo, permette ad ognuno di noi di usare gli strumenti del tempo. Non è cosa da poco, perché oggi il rischio è di essere usati dagli strumenti del tempo. Il rischio è che le nostre nuove catene abbiano questa forma, forse più moderno di questo, addirittura a una camera sola, adesso ce ne sono 5. Cioè permette ad ognuno, ai nostri bambini, di usare gli strumenti e di non essere usati dagli strumenti, di non essere dipendenti, come tante volte vedo quando in ogni momento noi stessi non riusciamo ad avere uno spazio di noi stessi se non riempito dal digitale. Il secondo però è quello della comprensione. La scuola deve aiutare a comprendere, nel senso letterale del termine. Dice, serve a capire. No, non è sufficiente capire. Bisogna abituarsi umilmente a comprendere, cioè a tenere insieme, perché ci sono delle cose che non si capiscono. Con quanta volontà io possa metterci, non lo so, con quanto acume, con quanta... Io la guerra in Ucraina non la capisco. Fatela capire a qualcuno. Non si si bisogna comprenderla, cioè tenerla insieme. Tenere insieme con altre cose, tenere insieme con altre situazioni, tenere insieme con altre speranze. I nostri bambini e le nostre bambine devono imparare a comprendere. E comprendere vuol dire comprendere anche l'altro. Vuol dire anche mettersi ogni tanto nei panni dell'altro, nei panni scomodi, stretti dell'altro. E dall'altra parte però è a fare comunità. La scuola serve a fare comunità. Quando in maniera testarda, me l'hanno detto tante volte, abbiamo voluto tenere le scuole aperte a marzo dell'anno scorso, a settembre, il 10 di gennaio. Dicevamo la scuola serve a fare comunità. Serve a ricomporre l'idea che la base della nostra democrazia sono i diritti e la solidarietà, senza la quale non c'è. Il testo dice la Repubblica riconosce e tutela i diritti, perché i diritti vengono prima della Repubblica. E il dovere è inderogabile. Ora io credo che in questo ricordo di Sergio Secci e nella dedica che viene fatta di questa stanza, io credo che ancora una volta l'Università di Bologna abbia la capacità di ritrovarsi alma mater, anche per tutti coloro che poi, come ho fatto io, ho fatto altre scelte, ma rimane la mia alma mater senza nessun dubbio. Questa cioè del riuscire a intuire i cambiamenti e mettere a disposizione la straordinaria capacità dei propri docenti di essere intellettuali in senso pieno. Noi che veniamo dalle scienze politiche, lo dico a lui, abbiamo avuto la fortuna, pochi anni prima del DAMS, di trovare Andreatta, Ardigò, Alberigo, Federico Mancini, Matteucci, che sicuramente avevano matrici intellettuali diverse, che però si ritrovarono nel comune disegno di dover avere nuove frontiere su cui impegnare i propri studenti e le proprie studentesse. Benedetto Mazzullo, Umberto Eco, Barilli, in quello stesso momento capirono che era necessario spostare la frontiera, era necessario muoversi più in là. Noi ci troviamo in una situazione diversa, perché le situazioni per definizione della storia sono diverse. ma che ci obbliga a pensare di spostare la frontiera. Dobbiamo spostarla. Noi ci stiamo impegnando in una, non voglio dire la parola riforma della scuola perché porta male in questo paese, in un ripensamento della scuola, fatemelo dire così, che deve permettere ai nostri ragazzi di vivere senza paura l'incertezza. 1971 è l'anno in cui Richard Nixon aprì l'incertezza strutturale, mise fine alla convertibilità del dollaro e cominciò la lunghissima crisi degli anni 70. Nessuno sa che cosa succederà avanti, però dobbiamo sicuramente permettere ai nostri ragazzi, di vivere la trasformazione senza paura. Noi abbiamo dei cicli tecnologici, dei cicli storici, dei cicli politici che ormai sono molto più veloci del tempo in cui si svolge un'attività educativa. A chi domanda, quando uno si scrive, cosa farai bello da grande? Uno dice, cosa farò? Farò la persona di questa Repubblica che parteciperà al cambiamento della Repubblica. Perché è chiaro che la trasformazione sarà talmente rapida che non riesce a codificare oggi quello che sarà. E allora bisogna creare persone solide. E quindi torna il bisogno di solidità. Torna la necessità di avere cultura. Chi vuole capire che cosa sta succedendo in Ucraina, legga tutti i giornali del mondo. Si rilegga il pezzo anche dell'Odissea, quando lui spiega perché sono arrivati alla guerra. Come la guerra aveva bisogno di parole altisonanti per coprire interessi meschini. Lo si rilegga e si scopra che bisogna creare persone solide. E poi bisogna però avere tutta la gamma di strumenti, fino alla formazione professionale, che dovrà essere uno strumento potentissimo per ridurre la dispersione, ed è uno strumento potentissimo, l'abbiamo dimostrato in Emilia-Romagna, abbiamo ridotto a metà la dispersione con la formazione professionale. Bisogna però non avere paura. E finché i nostri ragazzi non abbiano paura, noi non dobbiamo avere paura. E non si ha paura se si è solidi nei propri e nei nostri fortissimi valori democratici. E con questo mi permetta, Rettore, di concludere. Io credo che il senso profondo della riflessione di oggi è proprio questo. Il nostro è un paese che ha affrontato e sta affrontando delle prove durissime, però è un paese che ha dimostrato ancora una volta, e con questo anche l'Europa, che di fronte alle prove durissime è capace di stringersi e di dare il senso proprio della parola democrazia. La parola democrazia è partecipare. Partecipare richiede capacità, richiede strumenti. E questo è il ruolo della scuola e dell'università ed è giusto che lo facciamo qui da Alma Mater, nella nostra Alma Mater. Grazie.
Avete ascoltato Patrizio Bianchi, docente, economista e politico italiano, che ha tenuto il suo intervento il 28 febbraio 2022 nell'Aula Prodi dell'Università di Bologna. Durante l'evento, ricordo di un ragazzo, Sergio Secci, all'interno delle celebrazioni per i 50 anni della fondazione del DAMS. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lectio.